La fiducia al governo arriva per gli amanti del calcio con una sorta di prova al VAR. Visionati i filmati, si decide di riammettere la votazione i senatori Ciampolillo e Nencini. La maggioranza c'è, ma è stretta, 156. Non è maggioranza assoluta, che sarebbe di 161, e viene ottenuta solo grazie all'astensione di gran parte dei senatori di Italia Viva. Per i governativi è la base per costruire un progetto alternativo, per l'opposizione è la prova che la maggioranza non c'è. In effetti, nelle commissioni parlamentari la battaglia sarà dura, sono ore politicamente delicate, così come lo sono negli Stati Uniti, dove si prepara l'insediamento di Joe Biden tra grandi misure di sicurezza e qualche timore. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
Mattino di Simone Spezia.
C'è chi ama farsi del male, io sono tra questi. Ieri me li sono visti tutti i senatori che sono intervenuti, tutti, 12 ore di dibattito parlamentare, me lo sono visto tutto e abbiamo pescato delle perle, che sono insieme delle perle e sono anche l'aspetto sconfortante di tutto questo, là dove vince il teatro e muore la politica. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, buongiorno. Eccoci, c'è Pietro Lacorte in regia, c'è Giorgio De Luca in assistenza e in redazione. Mercoledì 20 gennaio, sono le 6:32 minuti. E dunque il governo si regge su un equilibrio precario. Perché? Perché 156 voti non sono tanti, non sono tanti, non sono abbastanza. Non a caso Giuseppe Conte oggi salirà al Quirinale e vedremo che cosa dirà il Presidente della Repubblica Mattarella. Tra gli ultimi a votare personaggi come il senatore Lello Ciampolillo. Sapete chi è Lello Ciampolillo? È un senatore ex Movimento 5 Stelle, ora nel gruppo misto, che aveva provato a prendere la residenza su un ulivo malato di xylella per non farlo abbattere. 349-238-6666 per i vostri WhatsApp audio, le vostre voci, messaggi SMS, messaggi su WhatsApp. Siamo anche sui social e ben lo sapete, su Instagram, 24 Mattino, il dibattito, anche le nostre chiacchierate proseguono anche là, così come su Facebook, su Twitter. Da cosa iniziamo? Da Conte che se la prende con Italia Viva, la politica perde il contatto con la realtà.
Con questa crisi noi tutti, la classe politica tutta, rischia di perdere il contatto con la realtà. C'era davvero bisogno di aprire una crisi politica in questa fase? Ritengo di no.
E questo lo sappiamo. Conte ha fatto poco altro oltre che ribadire quello che aveva già detto alla Camera il giorno prima. C'è qualche aggiunta e queste aggiunte, le piccole aggiunte che troverete, hanno a che fare con il tentativo di richiamo di alcuni senatori. Ok, quindi nel momento nel quale inserisce la lotta alla mafia come elemento fondamentale, cosa che non aveva fatto alla Camera, lo fa perché? Perché gliel'aveva chiesto il senatore Giarrusso, ex Movimento 5 Stelle anche lui. Nel momento nel quale parla, se non vado errato, del sistema di tracciamento, di tamponi, eccetera, eccetera, perché gliel'ha chiesto un altro ex Movimento 5 Stelle, ossia De Falco. Quindi, no, tutto quello che trovate in più serve esattamente a questo. Non è un giudizio di merito, l'hanno fatto tutti nella storia repubblicana, quelli che avevano bisogno di qualche voto in più in Senato. Ieri è stato un po' il giorno della sfida, se volete, tra Conte e Renzi, così Renzi in aula.
Chi perde oggi? Qualcuno dice Conte, Renzi, Italia Viva. Sembra che la discussione riguardi le singole persone. Io non ho perso niente. Noi non abbiamo perso niente, Presidente. Ma è l'Italia che sta perdendo la cosa peggiore da perdere, che è la più grande occasione, più del piano Marshall.
E poi va giù duro Renzi coi 5 Stelle. Ma chi è davvero il responsabile? Siamo noi o siete voi?
Ha scelto, signor Presidente, di giocare la carta dell'attacco sull'altro in nome della irresponsabilità. Chi è irresponsabile? Chi le chiede di parlare di politica e le offre uno spazio concreto per ragionare del futuro del paese? O chi dice di no ai soldi per la sanità? Con la stessa forza con cui diceva no ai vaccini, no all'euro, no alla TAV, ed oggi ci spiega l'importanza della sanità, dell'europeismo, delle infrastrutture.
Oh, fa notare un ascoltatore, c'è stato anche il momento nel quale Conte ha definito Nencini un fine intellettuale. Forse anche quello è stato un tentativo di richiamo. Non penso che Riccardo Nencini, con la sua esperienza politica, si sia fatto attrarre da una lusinga di questo genere, da parole di questo genere. È stata una scelta politica, aveva già votato in passato in dissenso dal gruppo di Italia Viva Nencini, lo aveva fatto e lo ha raccontato bene anche per esempio nel caso della fiducia a Bonafede. Così dunque Renzi. Cosa ancora? Qualche altro elemento? Sicuramente Matteo Salvini, altro senatore di peso, come ovvio.
Che triste pagina, che tristezza. Per arrivare alla maggioranza cosa fanno? Nelle prossime ore promettono 5 poltrone ad altri 5 per arrivare a 161? Io sarò alla vecchia maniera. Però per me l'ideale, la coerenza, la dignità valgono 18 poltrone. Detto questo, è un governo che non ha i numeri in Senato, è un governo che deve portare l'Italia fuori dalla pandemia.
Così dunque Salvini. Allora, dal punto di vista politico e dal punto di vista dei numeri c'è un altro elemento da notare, l'effetto di... Ne abbiamo parlato ieri, lo ricorderete, quando il Presidente del Consiglio ha parlato di sistema proporzionale. Il tentativo non è stato solamente quello di attrarre una serie di ipotetici responsabili che poi andranno a confluire nell'eventuale partito del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ma è stato anche un tentativo di attrarre gli uomini e le donne di Forza Italia. E in parte questo è avvenuto. Ed è avvenuto in una maniera, per certi versi, inaspettata. Perché se è vero che il senatore Causini, adesso sentiremo su questo tema anche Maria Stella Gelmini, forse uno tutto sommato se lo poteva aspettare, chi non si poteva aspettare è un altro personaggio, sia Maria Rosaria Rossi, donna molto vicina a Berlusconi nella brutalità anche giornalistica, se volete, per un periodo è stata soprannominata la badante di Silvio Berlusconi, quella che lo seguiva dappertutto, poi estromessa da Marina Berlusconi e dai figli per un periodo e poi tornata parzialmente nell'ambito, nel cosiddetto cerchio magico di Silvio Berlusconi. Comunque sono fuori, dice Tajani.
Chi vota la fiducia a un governo del quale siamo all'opposizione contro le decisioni del movimento politico e del gruppo parlamentare si pone automaticamente fuori, quindi Rossi e Causin sono fuori da Forza Italia.
E nota Gelmini appunto questo, è la Rossi che è inspiegabile, il caso Rossi è inspiegabile.
Guardi, la scelta della senatrice Rossi è per noi inspiegabile e assolutamente imprevista. Causin forse avrà ceduto a qualche lusinga, non è nuovo a cambi di casacca.
Anche qua, coda polemica nei confronti di un altro senatore. Allora, come vi dicevo, ieri poi le cose sono andate un po' con il VAR, qualcuno lo ha definito, la moviola, la Casellati, la Presidente del Senato, è dovuta andare a rivedersi i video insieme ai questori della Camera per capire se veramente Ciampolillo e Nencini avrebbero potuto votare oppure no. Si chiude in questo modo.
Risulta che il senatore Ciampolillo sia arrivato alle 22:14 e io ho dichiarato la chiusura alle 22:15. Quindi si è alzato, scusate.
Dice Ciampolillo, avevo votato sì, poi con la moviola mi hanno riammesso, e poi, quello che vi dicevo, questo personaggio, Rello Ciampolillo, appunto, che aveva provato a prendere la residenza sull'ulivo, un ulivo malato di xylella, e dice, adesso mi piacerebbe fare il ministro dell'agricoltura.
Sicuramente farebbe piacere a me come farebbe piacere a chiunque. L'agricoltura mi potrebbe piacere tanto perché mi sono impegnato parecchio sulla questione della xylella in Puglia, nella mia fantastica Puglia. Mi sono messo diciamo fianco a fianco con gli agricoltori, con chi veramente ha contatto diretto con la terra e che ci parla con le piante, e abbiamo visto che ci sono diverse soluzioni.
Eh sì, ci si può parlare con le piante e si può curare la xylella. Oh, meno male che il senatore Ciampolillo ha la cura per la xylella, a differenza di noi che invece eradichiamo le piante per curare la xylella. Sentiamola la cura del senatore Ciampolillo.
Il batterio xylella è un batterio che, anche lavandoci le mani con il sapone, il batterio scompare, ma quel sapone lì oggi ha uno studio scientifico pubblicato che dice che si può ridurre la xylella fino al 95%. C'è la tecnica criogena, tecnica del freddo che ho utilizzato, abbiamo azzerato la xylella.
Quindi Renzi che non lo sa, diciamo.
Eh sì, potrebbe essere un buon ministro dell'agricoltura, mi pare, Mi pare di sì. Saluta la mamma anche, come in TV una volta, Ciampolillo.
Mia madre i miei genitori che li saluto e li ringrazio, che mi sostengono da sempre, mi hanno chiesto, se devo essere sincero, mi hanno chiesto di votare sì.
E lei è ubbidiente.
Oh! Ciampolillo, il senatore Ciampolillo ci porta dritti su un minimo di bestiario di ieri del Senato, perché vale la pena, come vi dicevo, è un po' avvilente, no? Il fatto che alla fine ieri doveva essere una giornata, queste giornate parlamentari dovrebbero essere le giornate della celebrazione della politica nel suo senso più alto, quindi una proiezione del paese nei prossimi 20 anni, e poi diventano invece altro, diventano teatro, un po' di cinema e un po' di mercato delle vacche, diciamocela proprio brutalmente. E allora il senatore Cioffi del Movimento 5 Stelle e il suo afflato poetico.
È la natura che ci fa capire quanto sia un sistema circolare. Basta pensare al ciclo del glucosio. Il sole, motore della vita, quando il verde della primavera esplode e ricopre la terra di fremito, di potere, di energia vitale. Quando una foglia ti appare contro luce e ne vedi la struttura, le diramazioni interne, e tu sai che quei cunicoli collegano l'aria alla terra.
Capito?
Foglie che fanno sì che l'aria si sia arricchito di quello che all'inizio della storia era un veleno, l'ossigeno.
L'ossigeno.
Lì.
È lì.
Sulla superficie,
lì,
della,
sulla
foglia,
superficie della foglia
si crea un microcosmo di affetti e di magia, un mondo dominato dall'unione, dall'interazione.
Che dobbiamo dire? Che dobbiamo dire? Che dobbiamo dire? Che dobbiamo dire? Oh, molti riferimenti all'infanzia, ai giochi dell'infanzia, ai cartoni dell'infanzia in questo periodo. La Meloni che ha parlato ai Barbapapà, l'abbiamo sentita, e Centinaio della Lega che invece si porta un Playmobil in aula.
Quando ero bambino c'era la pubblicità di un giocattolo, si chiamavano i Playmobil. I Playmobil sono questi omini qua di plastica, Presidente, e c'era una pubblicità che si chiamava Mille Vite Playmobil. Con un omino lo potevi trasformare in tanti personaggi. E quindi, Presidente, vuoi il premier populista e sovranista? Si cambia, eccolo, a disposizione di una maggioranza giallo-verde. Cambi idea e vuoi il premier europeista e amico della Merkel? Basta un sorriso e ti accontenta.
sempre ex Movimento 5 Stelle e ora gruppo misto, la senatrice Drago. Oh, ieri, ve lo dico perché avendo seguito tutti gli interventi, incredibilmente, molto più che del recovery plan, gran parte degli interventi sono, molti interventi hanno tenuto dentro tutta la questione di genitore 1, genitore 2. E dunque la senatrice Drago la mette così.
Difendiamo i papà e le mamme, tali biologicamente e psicologicamente, mantenendo la tavica dicitura di mamma e papà, anziché genitore 1 e genitore 2. La natura è così perfetta ed armonica che l'evoluzione del linguaggio per un neonato attraverso la cosiddetta fase della lallazione, ripetendo naturalmente mamma, papà, scusate se è poco.
Ma non è vero, senatrice Drago, lei che è laureata in pedagogia, tra l'altro queste cose le dovrebbe sapere. I bambini piccoli, dai 3 mesi in avanti, 3-4 mesi in avanti, in alcuni casi anche prima, in alcuni casi dopo, in realtà emettono delle sillabe casuali, dicono la, la, da, cioè è completamente casuale, non c'entra niente, mamma, papà, e se lo fanno solamente perché tu glielo fai davanti e a un certo punto iniziano a ripetere, e questo comunque più avanti. Continui i riferimenti all'infanzia. Primo Di Nicola del Movimento 5 Stelle su Renzi, che è un apprendista stregone.
Credo sia il momento meno adatto, senatore Renzi, se c'è, per mettersi a giocare all'apprendista stregone, dato che non sarà un sortileggio a farci uscire dalla pandemia, a farci dimenticare le migliaia di morti per Covid e il carico di dolore nei cuori di milioni di italiani.
Il senatore Bagnai della Lega tra Orazio e Elio e le storie tese, non male.
Crescentem sequitur cura pecuniam, dice Orazio, lo dice oggi sul Handelsblatt. Wo sich das Geld mehrt, folgt die Sorge nach. All'arrivo del malloppo è iniziata la lotta per la spartizione. Quindi la sfiducia è motivata perché, per citare un altro poeta, abbiamo di fronte a noi un governo dai piedi di balsa, inventore di una storia falsa.
Poi gli si impiccia la lingua, peccato. Cosa ancora? Saccone dell'UDC, ma sì, dai, andiamo anche con Saccone dell'UDC, Pietro, vai.
Permettetemi di concludere con una canzone, quella di Francesco De Gregori, che nel 1979, nel periodo buio della Repubblica, scrisse una straordinaria canzone. Viva l'Italia che con gli occhi asciutti nella notte scura, viva l'Italia che non ha paura. Grazie, Presidente.
Traffico, va.
Quattro mattino.
Va bene, vedremo come evolverà la situazione politica, care ascoltatrici e cari ascoltatori. Tutto ovviamente mentre siamo, come ben noto, in piena pandemia, in un momento nel quale ci sono preoccupazioni dal lato della distribuzione dei vaccini, questo è l'altro tema un po' di giornata, con la Pfizer che ha annunciato una riduzione, o meglio, più che una riduzione, una rimodulazione, e il governo preannuncia azioni legali. Mentre si discute di distribuzione dei vaccini, con ieri Letizia Moratti che ha fatto una parziale marcia indietro rispetto a quell'idea, no, me l'avevamo raccontato, che diceva ragioniamo anche sulla base del PIL e quindi del contributo alla vita economica nazionale per la distribuzione dei vaccini. Ieri parziale marcia indietro.
Nel piano vaccinale. Allora, io ho già parlato con il commissario Arcuri e gli ho proposto 4 criteri.
Insomma, dice, guardate, una parziale marcia indietro, dice, io mi sono, in realtà mi riferivo ai colori delle regioni, ci gira un po' intorno, la caduta c'è stata, è oggettiva. Rimaniamo dalle parti di Milano con Marco Granelli, assessore alla mobilità e lavori pubblici del Comune. Buongiorno Granelli.
Buongiorno.
Allora, l'abbiamo chiamata perché da ieri è scattata a Milano, sono scattate a Milano con un po' di ritardo perché si attendeva che partissero dal 1 gennaio queste nuove norme sul fumo, che stanno facendo discutere perché sono quelle che alcuni considerano le norme più avanzate in Italia e altri invece le considerano una privazione della libertà inaccettabile. In una serie di luoghi pubblici, le fermate del tram e degli autobus, i parchi cittadini, eccetera, eccetera, i luoghi sportivi aperti al pubblico, per esempio gli stadi, non si potrà fumare a meno che non ci si trovi ad almeno 10 metri di distanza da un'altra persona. Una scelta, Granelli, che voi avete inserito in un provvedimento sull'ambiente, in realtà.
Sì, è un regolamento AIA che fa parte del piano AIA Clima approvato in prima battuta dal Consiglio Comunale, che raccoglie le misure che per 10 anni ci aiuteranno sul tema del cambiamento climatico, la lotta al cambiamento climatico e la lotta all'inquinamento dell'aria, che purtroppo nei nostri territori è un problema molto serio che fa molto male alla salute dei cittadini.
Ma dal lato dei dati, quanto influisce nei vostri calcoli e nei numeri che avete il fumo di sigarette, di sigaretta elettronica, sulla qualità dell'aria?
Allora, il fumo fa, ormai si sa, fa male, è uno dei
questo lo sappiamo, però
sull'inquinamento dell'aria incide circa l'8%. E quindi diciamo che sul particolato le auto incidono per il 45%, il riscaldamento per un 25% e il fumo per l'8%. Il problema è che dobbiamo cercare tutti di fare qualcosa per migliorare la nostra salute. La pandemia ci ha detto questo, siamo tutti più fragili di fronte al tema della salute, quindi dobbiamo fare tutto il possibile per aiutarci ad essere più attenti a queste cose.
Senta Granelli, qualcuno osserva, va bene, allora sì, influisce per una parte, influisce per l'8%, per quanto poi questi calcoli ovviamente siano sempre complessi, però ci sono cose che influiscono di più. Al di là del traffico cittadino, lei citava giustamente il tema dei riscaldamenti, no? Delle caldaie che sono vecchie, che vanno rinnovate e via dicendo. Allora, non sarebbe meglio fare un'azione di questo tipo piuttosto che, come dice qualcuno, privare i cittadini di una libertà?
Noi abbiamo fatto proprio questo, infatti. Non abbiamo fatto solo il fumo, abbiamo fatto un piano che prevede 49 azioni. E tra l'altro sul riscaldamento noi in questi 2 anni abbiamo ad esempio tolto il gasolio da tutte le caldaie delle case popolari di proprietà del Comune di Milano. Da quest'inverno non c'è più una caldaia a gasolio nelle case popolari del Comune, e negli edifici comunali ci mancano solo 8 edifici che con l'anno prossimo non avranno più gasolio, e stiamo facendo un piano di efficientamento energetico di tutte le case popolari per dimezzare le emissioni nelle case popolari. E poi abbiamo messo 23 milioni di euro, di cui 12 sono già stati erogati per aiutare i privati a cambiare la caldaia e a migliorare l'efficienza dei propri edifici. Cioè, noi vogliamo lavorare su tutto, e anche sui veicoli abbiamo fatto un bando, abbiamo consumato 8 milioni e mezzo di euro per aiutare chi voleva comprare un veicolo ibrido, chi voleva comprare uno scooter elettrico. Abbiamo contribuito a 500 scooter elettrici e 1500 bici a pedalata assistita, dando una mano ai cittadini che scelgono di aiutarci, sì, sull'ambiente.
Dal 2025 le regole sul fumo diventeranno ancora più stringenti, Granelli, no?
Sì, anche in strada, sempre con questo criterio dei 10 metri. Noi la libertà personale la lasciamo, se uno proprio vuole può fumare, senta, ma Granelli, non deve diciamo danneggiare, perché ormai gli studi ci sono, non è che li inventiamo.
Ma come lo misura? Un vigile, un uomo della polizia municipale che deve eventualmente comminare una sanzione alla persona che fuma, come li misura questi 10 metri?
Allora, la prima cosa è che il nostro obiettivo non è sanzionare, il nostro obiettivo è aiutarci a rispettare le regole, quindi tutti, come è successo per gli uffici pubblici, noi tutti ci ricordiamo un po' di anni fa che negli uffici pubblici, al ristorante, no, si fumava tranquillamente. È uscita la legge, ha fatto un po' discutere, ma poi tutti ci siamo abituati che negli uffici non si fuma, al ristorante non si fuma, e si esce a fumare la sigaretta e poi si rientra. E non c'è bisogno del vigile, no? Quindi noi certamente un vigile o un operatore, comunque, se vede una persona fumare gli dirà deve andare a 10 metri, questa persona tutti si allontanerà e poi tornerà. E quindi penso che sia questo, noi contiamo molto nella comprensione dei cittadini, perché i cittadini, devo dire, che capiscono che queste misure sono fatte per tutti noi, perché la pandemia ha dimostrato che siamo fragili, non è che dobbiamo inventarlo.
Non tutti i cittadini, glielo dico dagli ascoltatori che mi stanno scrivendo, però è un tema di dibattito e mi pare che sia giusto che si apra. Granelli, un'ultima domanda brevemente, le immagini che stiamo vedendo in queste ore, visto che assessora alla mobilità e trasporti lei, le immagini che stiamo vedendo in queste ore nei luoghi nei quali sono riprese le scuole superiori, penso a Roma soprattutto, sono immagini ancora una volta di autobus affollati. Nel momento nel quale si ripartirà con le superiori a Milano, la città è pronta oppure no? Perché poi questo quello che allora, mi dirà
tutti, anche qui dobbiamo tutti fare la nostra. Noi abbiamo fatto un piano col sindaco e col prefetto, dove abbiamo detto, dove abbiamo messo i potenziamenti. Abbiamo messo 1500 corse al giorno in più a Milano città, mettendo un piano che ci costa circa 11 milioni di euro da qui a giugno, e abbiamo soprattutto detto dobbiamo diversificare l'ora di punta, perché il numero complessivo non è esagerato, dobbiamo stare attenti tra le 8 e le 9 in alcuni momenti. Allora abbiamo detto che le scuole devono differenziare l'entrata, una parte prima delle 8 e una parte alle 9 e mezza, che i negozi devono aprire dopo le 9 e mezza, che gli uffici, gli assicurativi, i notai, i commerciali, gli uffici pubblici devono aprire dopo le 9:30. Ecco, abbiamo fatto un piano degli orari la prima volta con delle ordinanze.
Quindi Milano è pronta. Lei mi dice.
Io le dico, Milano è pronta. Noi stiamo mettendo in campo le azioni, però sappiamo che poi dobbiamo tutti essere attenti, e quindi se passa l'autobus con la scritta completo e bisogna aspettare,
è inutile salirci sopra, meglio non salirci sopra. Grazie a Marco Granelli, assessore alla mobilità e lavori pubblici del Comune di Milano. Adesso non entriamo nei dettagli, due fumatori possono fumare vicini a meno di 10 metri, cari ascoltatori, ma penso proprio di sì, sinceramente non penso che vi metteranno una multa per questo. GR24, ci risentiamo tra poco con la rassegna stampa.